Passaporti, portafogli, professioni sono le tre P che dobbiamo tenere presente quando trattiamo di migrazioni e crisi climatica.
Il confine è un dispositivo che seleziona, ordina, legittima. È una zona di separazione e di contatto al contempo. Andare oltre i confini significa guardare i punti di rottura e di attrito intorno a questa linea, interrogare cosa viene lasciato fuori, raccontare le intersezioni tra persone, merci e poteri. Intrecci che disegnano confini complessi, talvolta conflittuali, sempre in movimento. State ascoltando Oltre i confini, un podcast dell'Università di Bologna in cui docenti, ricercatrici e ricercatori raccontano di come i confini vengano attraversati, ridefiniti, superati dagli attori sociali. Di come e perché le geografie dello sviluppo stiano cambiando sotto i nostri occhi.
Pierluigi Musarò, professore di sociologia presso l'Università di Bologna. Da molti anni mi occupo di mobilità e media e in questi ultimi anni, anche grazie alla collaborazione con Elena, ci occupiamo appunto anche di crisi climatica.
Elena Giacomelli, ricercatrice presso il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna. Attualmente mi occupo di migrazioni e cambiamento climatico, del nesso tra i due di immaginari e rappresentazioni nel progetto Panicocene. Un progetto Marie Curie che si interroga su cosa succede al nostro immaginario quando le due crisi del nostro secolo, crisi climatica e la percepita crisi migratoria, si incontrano in una narrativa unica.
Crisi climatica e crisi delle migrazioni. In primis, appunto, ci dovremmo interrogare su questa parola, crisi, per capire perché percepiamo così dei fenomeni che sono dei fenomeni storici, strutturali, che hanno a che vedere appunto con l'umanità, ma noi percepiamo in termini allarmistici. Le migrazioni, pensiamo appunto al fatto che come esseri umani siamo sempre stati nomadi e che ci ritroviamo negli ultimi secoli, diciamo forse negli ultimi millenni, dall'invenzione dell'agricoltura fino allo Stato-Nazione, a percepirci invece come statici, residenziali, e a percepire chiunque si muova come un pericolo che viene criminalizzato, per cui errare humanum non est. Al contempo la crisi climatica è sì una crisi, ma appunto come viene raccontata e come viene affrontata. Anche da questo punto di vista pensiamo sempre a una natura malevola e non pensiamo tanto alle cause che hanno a che vedere con le azioni dell'uomo, con l'industrializzazione, con il modello di sviluppo, ma ci limitiamo a vedere gli effetti e a raccontarli in termini allarmistici.
Eh sì, perché è così difficile parlare di migrazioni climatiche? Cosa succede all'immaginario quando questi due fenomeni si incontrano in una narrazione unica? Intanto bisogna dire che troviamo due ostacoli, uno appunto proprio nel riconoscimento del nesso tra crisi climatica e migrazione e un ostacolo di bisogno di protezione che deriva da una riluttanza generale degli stati. Questo perché se gli stati riconoscessero che alcune persone sono costrette a migrare a causa dei cambiamenti climatici, questo comporterebbe un'ulteriore responsabilità in capo agli stati in termini sia di accoglienza che in termini di protezione, cosa che gli stati al giorno d'oggi difficilmente accettano di fare. Questa riluttanza politica viene giustificata dal fatto che ad oggi non esiste un modello scientifico che possa prevedere in futuro quante persone si muoveranno a causa dei cambiamenti climatici. In assenza di questo dato, gli stati temono che riconoscere espressamente il nesso tra cambiamenti climatici e migrazione possa portare ingenti numeri di migranti climatici. Infatti non esiste la figura e la categoria del rifugiato climatico. E da qui entrano in ruolo le rappresentazioni.
Spesso si parla della migrazione ambientale con toni allarmistici, diffondendo numeri esponenziali di migranti che arriverebbero in massa in Europa e in Italia per via di condizioni ambientali insostenibili. Quale ruolo giocano i media e la narrazione sulla migrazione e sul cambiamento climatico nel favorire ciò?
Le parole sono importanti, riprendendo appunto Nanni Moretti in Palombella Rossa. Di fatto narrazioni e rappresentazioni mediatiche hanno un impatto sulla percezione del lettore e del pubblico in generale, quindi in ultima istanza anche del processo politico decisionale. E le parole che usiamo per parlare di migrazioni, cambiamento climatico e del nesso tra questi fenomeni veicolano emozioni e percezioni e possono creare da un lato empatia, accoglienza e inclusione, oppure dall'altro paura, disprezzo ed esclusione.
D'altra parte pensiamo che il diverso fa paura, perché comunque ci costringe a rivedere i nostri confini, ci costringe a interrogarci su chi siamo, qual è la nostra identità. E quindi pensiamo ad esempio anche alla stessa etimologia, no? In greco lo straniero è xenos, la xenofobia, quella che abbiamo oggi, ma c'era anche la xenia, cioè c'era appunto un corpus di leggi nell'antica Grecia che imponeva l'ospitalità. E pensiamo al latino a proposito di ospitalità, no? Abbiamo l'hostis o vespes, quindi l'oste, l'osteria, l'ostello, l'ospedale, e quindi diciamo appunto l'empatia, come diceva Elena, ma al contempo abbiamo anche l'ostilità. E quindi insomma abbiamo questa ambivalenza nei confronti del diverso con la quale dobbiamo fare i conti. Il problema è proprio invece la criminalizzazione, la stigmatizzazione del diverso. E invece di interrogarci sulla nostra relazione con gli altri, tendiamo a chiuderci in un involucro identitario pensando solo a difenderci.
Partiamo quindi spacchettando questo concetto, le migrazioni climatiche. Da un lato abbiamo le migrazioni, che è una crisi percepita, una crisi politica, e dall'altro il cambiamento climatico, che è una crisi reale. Iniziamo dalla crisi climatica. Le narrazioni del cambiamento climatico sono spesso legate a una visione antropocentrica del mondo. Possiamo individuare due trappole. Una è la trappola cognitiva e l'altra la trappola strettamente collegata, una trappola comunicativa. La trappola cognitiva si riferisce all'inadeguatezza della percezione della gravità del problema, che non sprona alle azioni necessarie a combattere il fenomeno. Per la crisi climatica la percezione pubblica del rischio, l'adeguamento delle misure necessarie non sono andate e tuttora non vanno di pari passo alla gravità del problema. Strettamente legata a questa trappola abbiamo la trappola comunicativa. Secondo George Monbiot, infatti, nell'ultimo libro di Greta Thunberg, definisce i media come il motore, l'industria più responsabile alla distruzione della vita sulla Terra, perché fornisce il consenso sociale di cui ha bisogno il sistema economico e produttivo odierno per continuare ad esistere. Da un lato quindi appunto questa crisi reale e dall'altro le migrazioni che da oltre 30 anni sono rielaborate in termini di crisi, parola appunto che nell'ultimo decennio ha pervaso il discorso pubblico e politico in Italia. La battaglia mediatica sulle migrazioni che si è sviluppata appunto negli ultimi 20 anni in molti paesi dell'Unione Europea è altamente simbolica e giocata più sul registro emotivo identitario che quello dei diritti e della giustizia. Non bisogna essere minacciati per sentirsi minacciati. Questa percezione di minaccia è altamente simbolica e alimentata dal feroce scollamento tra la rappresentazione dell'immigrazione, appunto inserita in questi drammatici frame allarmistici di crisi e di invasione, e l'evidenza statistica, che vede l'immigrazione come generalmente stazionaria e anzi in diminuzione anche a causa delle politiche di esternalizzazione e securitizzazione della frontiera dell'Unione Europea.
Pensiamo a come in questi giorni abbiamo visto immagini e racconti da parte dei media del governo della nave Libra che accompagna prima 8, poi 43 cosiddetti migranti raccolti in mare, naufraghi in Albania, che è l'esternalizzazione della frontiera a cui si riferiva Elena. E pensiamo appunto al clamore di questa notizia. Non so se qualcuno che ascolta lo ricorda ancora, ma circa 10 anni fa, nel 2014, l'Italia era stata protagonista di Mare Nostrum, una missione militare umanitaria che costava 9 milioni di euro al mese, in cui la nave Libra aveva salvato di fronte alle coste della Libia 170.000 persone e le aveva portate in Italia. In quel caso l'Italia finanziava quello che oggi fanno le ONG, ONG che oggi vengono criminalizzate. Solo per far capire con un esempio molto molto chiaro come la migrazione, appunto, diceva Elena, è un fenomeno politico e come anche i toni, i frame, le cornici cognitive attraverso cui noi la percepiamo dipendono dal contesto storico, sociale, economico e politico.
E le migrazioni climatiche non si discostano da questa paura dell'immigrazione citata e narrata da Pierluigi. Di fatto le migrazioni climatiche creano questa emergenza al quadrato, questa crisi doppia che noi nel nostro progetto chiamiamo panicocene, l'era del panico. L'immaginario delle migrazioni climatiche di fatto ricade in milioni di persone che dal cosiddetto sud globale arrivano verso i paesi del cosiddetto nord globale, come se noi non potessimo mai essere i migranti climatici. Le alluvioni in Emilia-Romagna l'anno scorso però ci hanno dimostrato diversamente. 37.000 persone sono state sfollate a causa della crisi climatica e l'unico giornale che coraggiosamente ha chiamato profughi climatici tutti i nostri concittadini sfollati è stato il Manifesto. Pur essendo un fenomeno che potenzialmente quindi interessa tutto il genere umano, di fatto le migrazioni ambientali hanno una rappresentazione razziale della figura del migrante ambientale. E il clima, in questo caso, viene usato come ennesima scusa per il rafforzamento della frontiera.
Tra l'altro, teniamo presente che a livello mondiale si parla di circa il 3% della popolazione che migra fuori dai confini nazionali, mentre il 97% delle persone sono quelli che vengono chiamati tecnicamente dalle Nazioni Unite internal displaced people, cioè appunto sfollati come quelli dell'Emilia-Romagna. Il problema è che appunto quelli dell'Emilia-Romagna sono stati liberi di muoversi dalla Romagna all'Emilia. Invece quando persone trovano dei muri, trovano dei confini, delle frontiere da attraversare, non hanno questa stessa libertà. Però ricordiamoci appunto che i numeri smentiscono la percezione allarmistica che abbiamo del fenomeno. Tra l'altro, a proposito di confini, i confini, come dire, noi possiamo essere liberi di attraversarli o impossibilitati. Pensiamo alle diverse categorie, anche statistiche, a cui apparteniamo: espatriati, turisti, Erasmus, diplomatici, viaggiatori, migranti, rifugiati. È chiaro che il nostro status cambia molto a seconda di quelle che sono le 3P: il passaporto, il portafoglio, le professioni. Noi bianchi europei ricchi con un passaporto che dà accesso a 187 paesi non ci rendiamo neanche conto dell'attraversamento dei confini. Online in pochi minuti facciamo un biglietto aereo, se necessario in pochi minuti online facciamo un visto, arriviamo col passaporto elettronico, si chiama adesso Smart Border, sono appena tornato dall'Indonesia e lo notavo appunto, non incontriamo neanche un agente di polizia e possiamo andare direttamente a prendere il nostro Uber, il nostro Airbnb ed arrivare in qualsiasi altra parte del mondo. Ma se invece veniamo da paesi che sono in fondo alla lista di quello che è il Passport Index, un sito molto interessante che ci fa vedere qual è il valore del nostro passaporto, e vediamo che se il passaporto europeo dà accesso a 187 paesi, tanti passaporti che sono in fondo alla lista, il libico, l'eritreo, dello Yemen, della Palestina, danno accesso a 20-30 paesi. Questo significa che una persona che se anche volesse venire in Europa o in Australia o negli Stati Uniti, anche solo per turismo, non è possibile che lo faccia, o meglio deve affrontare una serie di ostacoli. E attenzione, per chiudere, sapete chi c'è in cima al ranking globale dei passaporti? No, non l'Italia, non la Spagna, non gli Stati Uniti, ma gli Emirati Arabi, il che significa che la ricchezza sbianca.
Ma allora come andrebbe affrontato il tema? Quali parole o emozioni sarebbe meglio evitare?
Quali immagini invece andrebbero valorizzate?
Allora, nell'era del panico, nel panicocene, per narrare le migrazioni ambientali innanzitutto bisogna riportare al centro quello che Pierluigi ha appena accennato, quindi il concetto di giustizia di mobilità e di giustizia climatica. La giustizia di mobilità, appunto, sottolinea come la libertà di movimento è diventata una nuova e potente forma di stratificazione sociale. E ci ha raccontato appunto appena adesso Pierluigi il sito Passport Index, che racconta appunto le possibilità dei vari passaporti di viaggiare nel mondo, e per alcuni il mondo è senza confini di già, è libero, per altri invece è totalmente chiuso e ristretto in confini e frontiere. Dall'altro, giustizia climatica. Il concetto di giustizia climatica sottolinea come chi subisce di più gli effetti del cambiamento climatico sono le persone più vulnerabili, che sono spesso quelle che provengono dal cosiddetto sud globale, e sono anche quelle che l'hanno causato di meno. Il paradosso per cui i paesi e le persone più colpite da catastrofi ambientali sono quelle che l'hanno causato e lo stanno causando di meno, e quando invece il riscaldamento globale è causato principalmente dalle nazioni industrializzate. Per parlare quindi di migrazioni climatiche bisogna smascherare queste ingiustizie e nominare i colpevoli.
Pensiamo anche qui a come le parole che usiamo ci offrano non solo la lettura della crisi, del problema, ma anche ci propongono già delle soluzioni. Pensiamo ad esempio alle COP, no? Alle conferenze delle parti che si incontrano ogni anno, gli stati all'interno delle Nazioni Unite, per risolvere, così dicono, la crisi climatica. Il meccanismo alla base è il loss and damage, no? Cioè appunto chi inquina di più deve pagare anche di più. Ma qui ci sono una serie di problemi a livello di giustizia. Il primo è sicuramente quello appunto che non si rimette in discussione il rapporto di potere che c'è tra ricchi e poveri, tra coloro che appunto storicamente hanno inquinato di più e tra coloro che invece subiscono di più le conseguenze di questa crisi climatica. E poi soprattutto si fa rientrare all'interno di un meccanismo di mercato capitalistico, di compravendita, quello che in verità dovrebbe essere un bene comune, cioè la stessa atmosfera, come già è stato fatto per la Terra, viene commodificata, viene oggettivizzata, per cui fondamentalmente le quote dell'atmosfera vengono vendute e comprate, ma non capiamo che appunto si tratta di un'unica atmosfera, di un'unica Terra che dovremmo trattare come bene comune e di cui ci dovremmo prendere cura.
E qui si torna proprio sul ruolo delle narrazioni e l'importanza della rappresentazione mediatica. Dobbiamo interrogarci sul perché raccontiamo la storia di un individuo costretto ad andarsene e non quella della compagnia petrolifera, per esempio, del lobbista che ha creato le condizioni per lo spostamento. Bisogna quindi, come diceva Pierluigi, ritrovare una nuova formulazione del noi, del destino comune dell'umanità, nominando appunto i colpevoli e ripensandoci anche noi come migranti climatici. All'interno dell'università si riporta la stessa razzializzazione del migrante ambientale rivista nelle rappresentazioni. Di fatto ci sono pochissimi studi sulle migrazioni interne dovute al cambiamento climatico all'interno dell'Europa. Quindi non sappiamo quali sono gli effetti che può avere sul territorio, soprattutto del Mediterraneo come area estremamente colpita dai cambiamenti climatici, sulla popolazione, per esempio sulla desertificazione in Sicilia o anche sui fenomeni estremi che stanno diventando sempre più intensi e frequenti. Quindi bisogna anche noi ripensarci e rivederci come migranti climatici.
Quale importanza riveste la ricerca e quali obiettivi si propone di raggiungere?
Tra i diversi corsi che insegno all'università, penso a comunicazione umanitaria o media e sicurezza, si raccontano appunto un po' di queste crisi, no? A livello mondiale, anche nella nostra storia. E mi ha colpito una volta una studentessa che mi ha detto: «Prof, le sue lezioni sono molto interessanti, ma io ogni volta esco da qui con più domande che risposte e soprattutto frustrata, perché ma il mondo è davvero così brutto, è davvero così cattivo?» E io l'ho guardata e gli ho detto: «Ma sono felice che esci con più domande che non risposte, visto che tutti oggi offrono delle risposte facili, semplificate, ma soprattutto il mondo non è così brutto e cattivo, è anche peggio, ma noi possiamo fare qualcosa per renderlo meglio. Quindi l'idea è che c'è speranza, è quello che proviamo a fare anche all'università, con la ricerca, con i rapporti con i nostri studenti e studentesse, è proprio quello di, da una parte, problematizzare, da una parte rendere le cose complesse per quelle che sono, e dall'altra far capire che c'è speranza e che c'è la possibilità, appunto, di rivedere quelli che sono i nostri modelli, sia i nostri schemi mentali e sia poi le azioni che ne conseguono, che possono andare dal modello di sviluppo di un certo tipo alla discriminazione, all'odio nei confronti dell'altro.
E infatti l'università, la sociologia, il pensiero critico ci dovrebbero aiutare in questo senso a ragionare sul nostro privilegio. Privilegio che, appunto, quando si parla di migrazioni e cambiamento climatico, è spesso rispecchiato e capovolto dallo stesso oggetto d'analisi. Da un lato le migrazioni, che io, per esempio, come ricercatrice, donna occidentale, bianca e cisgender, le frontiere non le ho mai veramente percepite sulla mia pelle. E il cambiamento climatico, che sì, è presente in Italia, appunto abbiamo citato le alluvioni in Emilia-Romagna, che però la lotta è spesso percepita per il futuro. Bisogna chiedersi spesso nelle proprie ricerche all'interno dell'università cosa farne di questo privilegio. Innanzitutto esserne consapevoli, secondo me, aiuta ad esercitarlo per ideali di giustizia globali e locali, anche se, appunto, con non poca frustrazione come la studentessa o con sensazioni di impotenza. Privilegio, appunto, che nasce in primis da un privilegio geografico, essere nata dalla cosiddetta parte giusta del mondo, nella fortezza Europa. Di fatto, però, chi decide dove nascere? Pare ancora nessuno. Quindi le diseguaglianze sociali di questo mondo sono cucite dentro di noi, diseguaglianze, appunto, stratificate, abbiamo nei tempi e nella storia, tra diverse popolazioni e anche dentro i nostri corpi. Quindi ereditiamo la nostra cittadinanza, ereditiamo la nostra sicurezza, le nostre case, ereditiamo spesso anche le nostre opportunità di vita. Ecco, credo sia importante, quando affrontiamo tematiche così complesse quanto intrinseche di ingiustizie e diseguaglianze, partiamo proprio dal nostro privilegio. Privilegio, quindi, che dobbiamo cercare di decostruire attraverso lenti decoloniali, femministe, per provare a immaginarci in un futuro nuovo.
Da questo punto di vista penso, appunto, alla percezione che abbiamo della nostra insicurezza. Viviamo nelle società più sicure della storia dal punto di vista, non lo so, della sanità, del lavoro, delle condizioni economiche, della longevità, eppure ci sentiamo così tanto insicuri. Però che cosa facciamo? In maniera, appunto, individualistica, corriamo ai ripari come se non ci fossero tutti gli altri, anzi, contro tutti gli altri. E allora potremmo, come diceva Elena, provare a rivedere questo concetto di insicurezza e pensare a una comune vulnerabilità, a un comune destino, all'idea di prendersi cura di un bene, che è in primis la terra, che è in primis la biosfera, per un futuro che ci veda insieme, non come proprietari su una scialuppa di salvataggio del tutti contro tutti, il famoso homo homini lupus di cui ci parlava già Hobbes 4 secoli fa, ma come invece una sorta di arca, come una sorta di nave in cui dobbiamo salvarci tutti oppure non si salva nessuno. Ma da questo punto di vista la protezione non deve essere intesa come repressione, come sorveglianza, come controllo, come esternalizzazione dei confini, ma dovrebbe diventare, appunto, cura, protezione, solidarietà gli uni con gli altri.
Avete ascoltato Oltre i confini, un podcast dell'Università di Bologna che in 6 puntate racconta i confini come prodotto di specifiche storie che riguardano tutti noi.